nostro Ministero, perché fa sì appunto che un tema come quello delle politiche alimentari venga assunto anche da altri soggetti e inizi appunto a essere anche argomento di dibattito pubblico. Dico politiche alimentari perché pochi lo ricordano costantemente, ma il Ministero che appunto vede la mia presenza, guidato dal Ministro Martina, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma in realtà di politiche alimentari in senso stretto nel nostro Paese se ne sono fatte poche nei decenni passati, scusate, e credo che questo sia il primo tema che noi dobbiamo aver ben presente, cioè io credo che oggi la questione non sia più e non possa più essere soltanto quella della produzione né quello della vigilanza rispetto al consumo, ma anche quello del costruire vere e proprie strategie politiche affinché vi siano scelte consapevoli nell'alimentazione da parte dei cittadini, ma queste siano supportate da modalità organizzate, strutturate da parte delle istituzioni. Mi fa particolarmente piacere che il ragionamento odierno, appunto sulla base anche della ricerca fatta, tenga conto in particolare del ruolo delle città, del ruolo strategico che appunto oggi giocano queste, di come è importante andare a fare sì che il territorio offra opportunità di approvvigionamento di accompagnamento, lo dirò tra poco, alle strategie, alle scelte alimentari delle singole persone. Noi siamo di fronte a un mondo che è cambiato nel nostro Paese, sta cambiando a livello globale in maniera molto rapida. Nel 2050 circa il 70% della popolazione globale vivrà in agglomerati urbani, quindi crescerà la pressione esercitata dalle aree urbane sulla domanda di alimenti. Il primo tema che noi quindi ci poniamo come istituzioni è il come soddisfare questa domanda crescente. Diciamo che questa è sempre stata una domanda che la politica ha dovuto affrontare. Siamo in una città, Roma, che forse per prima al mondo ha appunto affrontato strategicamente e organicamente questo tema. Il prefetto della Nona, appunto già nell'antichità la politica sapeva che se sbagliava le politiche alimentari, ed erano già allora politiche di approvvigionamento, a volte anche politiche complesse di approvvigionamento, legate a questioni di produzioni, ma legate anche a questioni geopolitiche. L'antichità conosceva la necessità di tenere approvvigionamenti diversificati per venire incontro anche alle possibili situazioni drammatiche, oltre che alle carestie. Ebbene, dico questo per dire che certamente è da sempre un tema vero, ma oggi va affrontato con una complessità maggiore. Certamente noi abbiamo oggi delle anche possibilità interessanti e nuove che fino a poco tempo fa appunto venivano poco considerate nell'ottica della grande città. La prossimità, ad esempio, dei mercati di approvvigionamento, esistono già validi esempi in questa direzione, i mercati di vendita diretta che dove sono diffusi appunto portano non soltanto prodotti ma anche conoscenze, relazioni, fiducia, appartenenza, identità, e questo è possibile in particolare farlo in quei paesi come il nostro che hanno degli straordinari agri, dei territori vocati alle produzioni agricole, produzioni agricole anche di altissima qualità nei pressi della città medesima. Non voglio tornare su Roma, peraltro non è la mia città, ma chiaramente Roma è un esempio straordinario di una città che è insieme grandissima città agricola e di produzione agricola, oltre che naturalmente di enormi consumi. Quindi sotto questo profilo le vendite dirette hanno la doppia valenza, da un lato di approvvigionamento, ma soprattutto di anche accompagnamento del consumatore verso un consumo responsabile, sempre più selettivo e anche connesso al territorio medesimo. l'interesse crescente dell'opinione pubblica per i processi di produzione del cibo, per le loro implicazioni, il tema della qualità, del chilometro zero, della tipicità, il sostegno alle produzioni locali e le nuove pratiche sociali di approvvigionamento alimentare. Penso ai gruppi d'acquisto solidale che si sono sviluppati nelle nostre città negli ultimi anni e che partono non soltanto dal desiderio di avere cibo buono e a prezzi accessibili, ma partono anche dalla volontà di assumersi una responsabilità specifica, familiare e sociale del piccolo gruppo intorno al tema dell'alimentazione. Quindi un passaggio da un punto di vista strategico molto rilevante che purtroppo non c'è ancora, e lo sappiamo bene, evidenziato nella genericità della popolazione, ma dei segnali stanno iniziando a mostrarsi, e questo ci pare che sia un dato importante. Un secondo aspetto sul quale credo sia importante focalizzare l'attenzione, appunto, e che giustamente voi ponete anche al centro d'attenzione, è quello del miglioramento dell'approvvigionamento, rendendo i sistemi logistici più efficienti e sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. Noi ci ritroviamo oggi spesso con un paradosso e il mondo agricolo ne paga ampiamente le conseguenze, del fatto che dal produttore si va verso una catena appunto piuttosto complessa di commercializzazione, spesso andando a creare dei percorsi tutt'altro che virtuosi fino a che appunto il prodotto non riesca a giungere al consumatore. Capita non di rado che appunto da un agrovocato, da un territorio che produce, il prodotto si sposti verso un'area anche lontana alcune centinaia di chilometri, passi attraverso mercati generali, venga riacquistato e riportato nel territorio d'origine, ma dopo aver fatto un tour. O spesso succede anche di peggio, cioè succede che il prodotto che è di un determinato territorio va in aree lontane, pur essendo di altissima qualità e quindi richiesto anche dal territorio limitrofo, ed invece in quel territorio arrivano prodotti di altre aree. Questo, capite, al di là della questione che diceva Monte relativa agli aspetti culturali del cibo, quindi al legame cittadino prodotto agricolo, ha anche degli aspetti di diseconomicità drammatici che si ripercuotono sostanzialmente sul produttore, oltre che sul consumatore per l'aumento del prezzo, ma sul produttore, perché il produttore non vede riconosciuta quella qualità specifica, intrinseca e connessa al territorio, e quindi poi non ha anche la compensazione della qualità medesima. E ancora c'è un tema che è molto importante, che è quello dell'efficacia nei sistemi di approvvigionamento collettivo. Cioè, i dati ci dicono che in Europa un cittadino su cinque mangia in impianti di ristorazione collettiva. Proprio per questo la ristorazione collettiva costituisce un primo punto concreto dal quale iniziare a parlare di una nuova food governance della città. E in questi anni si stanno sperimentando diverse iniziative per promuovere anche nella ristorazione collettiva un sistema locale del cibo che valorizzi diversi territori. A questo riguardo sottolineo, ma credo che dopo di me la collega Frego può assai meglio andarlo a dire, visto che alla Camera dei Deputati ci hanno lavorato proprio intensamente nelle settimane scorse. Nel disegno di legge sulla buona scuola proprio c'è una norma specifica per investire di più all'interno della ristorazione scolastica, nel biologico, nelle filiere corte agricole e nelle filiere di qualità italiane. Perché è così importante? Perché le mense rappresentano una grande leva per promuovere la cultura alimentare attraverso l'educazione ad un nuovo modello di consumo di cibo che sia sano, che sia sostenibile e anche che sia inclusivo. Io credo che noi abbiamo la necessità di utilizzare questi spazi di ristorazione collettiva come grandi laboratori. Anche qui le difficoltà che stiamo incontrando e che si manifestano quando si va a fare una verifica con i cittadini su quali sono appunto le scelte alimentari debbono essere affrontate in una logica educativa. Noi stiamo promuovendo nel nostro paese con grande determinazione la dieta mediterranea, dieta mediterranea che è un patrimonio immateriale dell'UNESCO, dieta mediterranea che sappiamo essere perfettamente una grande proposta per arrivare sempre di più a un sistema equilibrato, saggio e anche sostenibile di alimentazione, ma nella realtà dei fatti, se noi guardiamo al quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni nei consumi, noi ci accorgiamo che rischiano queste di essere belle parole, di essere un desiderio forte, diciamo, del nostro paese, ma nella realtà di essere sempre meno la concretezza di quello che poi avviene nelle nostre case. Il drastico calo dei consumi di verdura e di frutta, il fatto che vi sia un approvvigionamento sempre più generico e poco accorto rispetto a talune altri generi alimentari, il consumo stesso, il calo dei consumi ad esempio di alcolici a bassa gradazione, mentre l'aumento in altri ambiti, sono aspetti che ci dicono di un cambiamento radicale del modello di consumo, che deriva da tanti aspetti. Certamente la crisi economica ha fatto anche la sua parte, ma credo che prevalentemente derivi da elementi di natura culturale, perché appunto gli spazi per i tempi, meglio, per la cucina, gli tempi per l'alimentazione familiare si sono drasticamente ridotti e sono subentrati modelli che noi consideriamo estrinseci a quello che è appunto la tradizione alimentare dei nostri paesi, tant'è che se chiediamo ai cittadini mediamente come consumano, ci diranno di seguire la dieta, che seguono la dieta mediterranea, perché appunto la sentono parte del proprio vissuto, ma nella realtà dei fatti, poi concretamente andando a vedere le scelte giorno per giorno, ci accorgiamo che si contraddicono pesantemente. Allora, agire sul tema educativo è l'unica vera strada che noi abbiamo di fronte. E vado rapidamente a conclusione. Abbiamo poi un tema per noi fondamentale sul quale stiamo lavorando insieme col Ministero dell'Ambiente in particolare, ma anche col Ministero delle Politiche Sociali per alcuni versi, che è la riduzione dello spreco alimentare. Il fenomeno, oltre ad avere un evidente impatto negativo in termini sociali, si traduce anche in un costo economico, stimato in oltre 2.000 miliardi di euro all'anno a livello mondiale, depauperamento di risorse naturali, del suolo, dell'acqua, della biodiversità, ma anche appunto questo è frutto di una disorganizzazione in molti casi. Sotto questo profilo le città possono diventare appunto dai luoghi dello spreco i luoghi dell'organizzazione e del contrasto allo spreco. Da questo punto di vista i numeri sono molto importanti l'avere una concentrazione di persone può consentire di mettere in campo delle strategie efficienti di contrasto allo spreco. Avete visto tutti nella settimana scorsa, la Francia ha assunto una decisione forse un po' troppo radicale, per noi, non voglio spaventare la grande distribuzione organizzata, ma andando ad imporre a tutti gli operatori della grande distribuzione organizzata di andare a ricollocare nel sociale tutto il suo plus, l'invenduto di fresco e di freschissimo. Qualcuno si è disperato in Francia perché non sempre siano poi i modelli organizzativi per poter svolgere questa funzione, ma io credo sia una giusta provocazione, un percorso saggio verso il quale tendere, perché obiettivamente a quel sistema di distribuzione del cibo che manifesta una sua, per certi versi, illogica incapacità di andare a dare appunto una risposta a questo problema dello spreco alimentare, bisogna dare comunque una scossa, bisogna imporre scelte e strategie differenti. In conclusione, le grandi questioni dell'accesso al cibo, della qualità, della sostenibilità degli alimenti, della lotta allo spreco e dell'educazione alimentare, lo sottolineo, sono al centro e costituiscono il cuore della Carta di Milano. Lo dico in conclusione, ma non certo perché questo non sia per noi importante. Voi sapete che in questo momento il nostro Ministero, ma tutto il Governo, sta lavorando intensamente per fare in modo che da Expo si esca con la consapevolezza appunto di dover compiere scelte a tutti i livelli. Carta di Milano credo da questo punto di vista sia il primo documento globale che non chieda ai governi in maniera generica, ma chieda dopo aver assunto impegni specifici a livello personale, a livello associativo, a livello di imprese, a livello di organizzazioni. Io credo che in questa logica, nell'anno di Expo, questo tema può trovare appunto una sua centralità all'interno delle politiche, anche appunto delle politiche urbane. E la sfida per il futuro passa anche attraverso la pianificazione di sistemi alimentari urbani che tengano in considerazione appunto lo sviluppo economico e occupazionale, la sostenibilità ambientale, la salute pubblica, l'educazione alimentare e la qualità della vita. Questi elementi, appunto tutti questi elementi presenti in Carta di Milano e rispetto ai quali noi stiamo cercando e dobbiamo trovare anche insieme, e questa oggi è un'occasione utile e interessante per appunto andare a confrontarci ed affinare le strategie, noi dobbiamo trovare insieme appunto delle soluzioni praticabili che vadano da quello che ho già ribadito essere l'elemento cruciale, cioè l'aspetto educativo e formativo dei cittadini e di chi ha le responsabilità, fino appunto alla logistica e all'organizzazione stessa appunto dei flussi di cibo. Dobbiamo essere tutti consapevoli che è venuto il momento, oltre che di avere dei dettagliati piani urbanistici, oltre che avere pianificazioni nei settori sociali, avere anche un piano regolatore per quanto riguarda appunto l'alimentazione delle nostre città, un vero e proprio piano regolatore che possa appunto farci guardare al futuro andando a pianificare in maniera puntuale, precisa, ciò che non può essere lasciato soltanto alla volontà specifica dei cittadini che, come dicevo, a volte c'è sotto un profilo ideale, ma rischia poi di essere contraddetta laddove non vi sono linee strategiche e non si guidano appunto determinati processi, essere contraddetta poi nei fatti quotidiani. Grazie.